al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici all'ascolto, ben ritrovati, è Luca Collodi che vi saluta e vi augura buon Natale. Ancora un al di là della notizia che vogliamo dedicare al caso Piergiorgio Welby, che è morto il 20 dicembre, poco prima della mezzanotte. Un medico, un anestesista dell'ospedale di Cremona, il dottor Mario Riccio, dopo averlo sedato, ha staccato la spina del respiratore artificiale che dal 77 teneva in vita Piergiorgio Welby, affetto da distrofia muscolare progressiva. Noi vogliamo cercare di capire qualcosa di più di un caso che al momento possiamo dire con una certa tranquillità è stato molto politicizzato rispetto anche alla situazione umana che questo caso invece comporta e sul quale noi oggi vogliamo interrogarci. Per questo io saluto subito il professor Vincenzo Saraceni.
Buongiorno.
Che è il presidente dell'Associazione Medici Cattolici Italiani. Buongiorno a lei, grazie per essere
Buongiorno.
Con noi.
Ecco, grazie a lei.
E allora, poi avremo tra qualche istante in collegamento anche il professor Francesco D'Agostino, che è presidente dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani. Cioè, vogliamo cercare di capire da un fronte medico e da un fronte giuridico quella che è la situazione della morte di una vita umana, che ad una prima sensazione ci sembra una situazione un po', scusate il termine, se è un po' forte, un po' mostruosa per tutto quello che è stato detto e è stato fatto. Ma comunque, cerchiamo di capire. Allora, professor Saraceni, la domanda è questa. Da un certo punto di vista si possono rifiutare le cure? Il paziente può rifiutare le cure, va bene? Questo
sì.
È un dato certo.
Sì.
Ma il medico che stacca la spina e che decide di accogliere il rifiuto delle cure da parte del paziente, che azione fa? È un'azione legale? È un'azione eticamente legale? Ecco, con lei vorrei affrontare questo aspetto.
Beh, naturalmente su questo tema in questi giorni abbiamo ascoltato tante posizioni. Ora, un primo punto che mi sembra che si possa accettare è che il Consiglio Superiore di Sanità, investito appositamente della questione, ha detto che lì non si trattava di un caso di accanimento terapeutico. Quindi questo è già un punto di riferimento autorevole, a prescindere da quelle che sono le mie convinzioni personali. Un Consiglio Superiore di Sanità dice che non è un caso di accanimento terapeutico, quindi la conclusione è che si trattava di un caso di eutanasia qualora si fosse interrotta la spina. Ecco, a questo punto la domanda è possibile l'autodeterminazione del paziente fino al punto di richiedere che un medico gli privi la vita e lo conduca alla morte? Io ritengo di no, perché ritengo che non ci sia questa disponibilità e che quindi l'autodeterminazione, quindi l'accordo terapeutico tra paziente e medico può arrivare fino a un certo punto, ma non al punto per cui il paziente può decidere di dover morire e quando dover morire.
Cioè, professor Saraceni, secondo lei, ci faccia capire, ad un certo punto il medico aveva l'obbligo o no di riaccendere il ventilatore per far tornare a respirare Welby?
A mio giudizio sì, però credo che non l'ha mai fatto, perché doveva decidere di non staccare, non poi di riattaccare. Quindi io ritengo che la decisione è stata presa a monte quando il medico ha deciso che doveva interrompere il sostegno vitale. Sostegno vitale che dura dal 77, e se l'avesse il paziente chiesto nel 77 di interrompere la spina, avremmo detto ancora che era un malato terminale. Ritengo di no, quindi era una condizione che non potevamo prevedere quanto durava. Quindi non si trattava di un malato terminale come i malati agonici, che chiedono di non avere più cure, perché sono cure che comunque potrebbero prolungare la vita di uno o due giorni, di una settimana. Qui si tratta di un paziente che poteva ancora vivere per lungo tempo.
Professor D'Agostino, un saluto anche a lei, grazie.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, io voglio cercare ancora di capire, perché non sto capendo. Per esempio, torniamo, professor Saraceni, poi anche a lei una riflessione, professor D'Agostino. Praticamente, se le cure sono proporzionate, rifiutare le cure è una richiesta illecita. Quindi io, malato, che rifiuto le cure, commetto un illecito. Però, d'altra parte, se io continuo a rifiutare queste cure, il medico non mi può costringere. Non c'è, secondo voi, una totale contraddizione e una evanescenza di normativa? Cioè, in sostanza, una materia che non è regolata, che è in sostanza lasciata un pochino all'interpretazione personale del caso, del medico, della famiglia. Non c'è una gran confusione Cioè, questa morte di Pier Giorgio Welby non ci interroga sulla gran confusione di norme che regolano la vita umana? Professor Saraceni.
Io ritengo di sì, e infatti si sta cercando di mettere mano a questo tema, ci sono molte proposte di legge al Senato che riguardano proprio l'autodeterminazione del paziente, il consenso informato e la possibilità che anticipatamente lui dichiari quello che accetterà in futuro e quello che non accetterà, però al momento questa certezza non c'è sul piano della legislazione del nostro Paese, tant'è vero che i giudici interpretati sul caso Welby hanno detto ci sarebbe l'autodeterminazione come diritto, però non è normata e quindi non si può fare.
Sì, una cosa smentisce l'altra, quindi siamo al punto di partenza.
Certo.
Professor D'Agostino, allora sul piano giuridico come se ne esce? Perché poi a questo punto la vita umana va affidata alle leggi e qui è buio pesto, mi permetto di dire.
Guardi, io credo che se ne deve uscire cercando di semplificare una questione che sicuramente si presta ad essere terribilmente complessificata, ma si può anche prestare ad una semplificazione radicale, che naturalmente crea molti problemi etici, questo ne sono profondamente convinto, ma che offre a me il vantaggio di poter sostenere che in realtà la nostra legislazione è autosufficiente e non ha bisogno di essere ritoccata. E cioè, lasciando da parte la questione se la vita sia un bene disponibile da parte del malato, c'è però un punto molto forte e inequivocabile, e cioè che nessuna terapia, anzi nessun atto medico può essere imposto a un paziente contro la sua volontà. E questo è un principio di rango costituzionale, di fronte al quale nessuno può argomentare giuridicamente in altro senso. Questo è un punto fermo. Eticamente crea mille problemi, perché il rifiutare terapie salvavita significa, dal punto di vista morale, fare una scelta di suicidio. Ma il giurista fino a questo può anche non arrivare, può fermarsi prima, può limitarsi a dire ogni paziente, quindi anche il povero Welby, ha il diritto di rifiutare una terapia che non accetta o che ha smesso di accettare. Detto questo, nasce però il problema, ed è qui che i radicali hanno incredibilmente reso ambigua la vicenda, se a questo rifiuto delle cure si può accompagnare il diritto ad una sedazione terminale. È chiaro che questo diritto non esiste. Esiste un dovere del medico di praticare le terapie antidolore, ma non esiste un diritto del paziente né a pretendere una sedazione terminale, ma nemmeno in generale a esigere che il medico attivi nei suoi confronti qualunque tipo di trattamento, anche compassionevole, perché questo equivarrebbe a distruggere l'autonomia deontologica e scientifica del medico stesso. Allora, è evidente che di fronte al rifiuto delle cure da parte del paziente, il medico si deve fermare, pur sapendo che questo fermarsi è una scelta tragica. È altrettanto evidente che niente e nessuno potrà sollevare il medico dal dovere di prestare comunque cure compassionevoli, terapie del dolore a favore del paziente, ma mai e poi mai si potranno trasformare le terapie del dolore in atti eutanasici, perché la finalità delle une è completamente diversa dalla finalità degli altri.
Lei capisce che il confine, però, e chiama in causa anche il professor Saraceni, è molto labile.
Ma in situazioni estreme è inevitabile che il confine sia labile. Il mondo molte volte non è tutto bianco o tutto nero, ci sono zone grigie, ma proprio per questo è nata la bioetica, per farsi carico di tante situazioni grigie e problematiche. Per questo sono nati i comitati di bioetica, per non lasciare soli i medici di fronte a scelte tragicamente terribili. Allora, se vogliamo la semplificazione, stiamo attenti, la semplificazione ha un prezzo troppo alto, la banalizzazione. Riconosciamo che ci sono zone grigie, ma riconosciamo che, almeno a livello di principio, la cosa è molto chiara. Il medico che interviene per lottare contro il dolore fa il suo dovere e si muove in una prospettiva eticamente ineccepibile. Il medico che interviene per sopprimere il malato, sia pure per pietà, non pratica una terapia del dolore, pratica un omicidio pietoso, cioè letteralmente un'eutanasia.
Professor Saraceni.
Ma io sono d'accordo con quello che dice il professor D'Agostino. Ricordo che già Pio XII nel 1956 sostenne che era possibile somministrare farmaci narcotici, quindi contro il dolore, farmaci maggiori, anche se questo avrebbe provocato al paziente, diciamo, un abbreviamento della sua vita. Quindi in sostanza lì il punto era che questo è consentito quando si è certi che il paziente oramai sta morendo, e allora in quei casi, anche se la terapia antidolorifica dovesse farlo morire un po' prima, ma questo si può fare. È diverso il caso quando invece noi non abbiamo questa certezza che il paziente sta morendo, ma siamo in grado di mantenere il paziente in vita per un lungo tempo. Quindi sono due situazioni, ecco, un po' diverse, le vado a considerare diversamente.
Scusate la brutalità della domanda, ma credo anche che si debba capire, anche per chi ci ascolta, sia importante capire. La morte di Piergiorgio Welby, secondo voi, è stato un omicidio o no?
Guardi, se sia stato,
professor D'Agostino,
se sia stato un omicidio, c'è un solo soggetto che può accertarlo ed è il magistrato, a seguito di autopsia e di ulteriori perizie. Perché si tratta di vedere se il medico gli ha praticato una terapia compassionevole, antidolore e non mortale dopo aver, diciamo così, staccato la spina, o se invece il medico, prima ancora di staccare la spina, gli ha praticato quella che ho sentito definire dal radicale Marco Cappato una sedazione robusta e irreversibile. La questione si traduce tutta in questi termini. Al lume di naso sembra chiaro che, anche se materialmente non si è trattato di un'eutanasia, il rilievo mediatico che si è voluto dare a questa vicenda era proprio finalizzato a far accettare all'opinione pubblica la legittimità dell'eutanasia. Ripeto, può darsi che in quel caso l'azione sia stata pienamente legale, ma il valore simbolico che si è voluto dare alla morte di Welby è sicuramente pro-eutanasico. È una sfida che io credo vada raccolta con molta serietà, è una battaglia che dobbiamo cominciare a fare prima che l'opinione pubblica cada nella sua fazione, banalizzi il tema dell'eutanasia, cosa che sarebbe rovinoso.
Professor Saraceni, qui viene meno un po' però il concetto che anche il Papa più volte ripete, che la vita umana non è nella disponibilità di un singolo.
È quello che dicevo all'inizio, la vita umana non è disponibile, quindi questo deve essere, diciamo così, un principio accettato da tutti, non soltanto dai credenti. La vita umana, per la sua preziosità e per la sua unicità, non è a disposizione, e quindi se non è a disposizione bisogna accettare questo principio fino in fondo, con situazioni anche dolorose che vanno accettate. Su questo io purtroppo ritengo che non si può fare nessun arretramento. Lasciamo ai giudici decidere se si è trattato di un gesto che avrà o che ha rilevanza penale. Io su questo non giudico, ma così mi attengo al precetto cristiano di non giudicare nessuno. Dico però che, insomma, la sensazione esterna che si ha è che quel gesto non poteva essere compiuto.
E forse c'è anche una sensazione di nostra impreparazione ad analizzare un caso del genere.
Senz'altro c'è questa nostra impreparazione, anche perché la scienza e la tecnica ci pongono sempre di fronte a fatti nuovi, e qualche anno fa forse questo caso non sarebbe successo, ecco, se non avessimo avuto queste possibilità tecniche che ci sono in alcuni paesi, in alcune zone del paese, in altre no, probabilmente un malato del genere in altre parti del paese non si sarebbe trovato in quella condizione. Quindi sono fatti nuovi che dobbiamo affrontare così, facendo giudicare tutte quante le difficoltà che ci sono.
Negli ospedali però succedono casi di questo tipo, spesso agli anziani, quante volte non sono persone novantenni ricoverate negli ospedali, quante volte non sono rivolte attenzioni e cure idonee rispetto ad un giovane, ad esempio. Ora io non vorrei espormi molto di più, ma insomma negli ospedali italiani, se andiamo nelle province italiane, casi di questo genere ce ne sono molti.
Io ritengo che ci siano casi di questo genere, quindi dobbiamo riformare una cultura da questo punto di vista. Però credo che la classe medica, quando c'è la possibilità di salvare il paziente, interviene sempre. Quando ha la ragionevole consapevolezza che non c'è più niente da fare, credo che allora sospenda le cure. Io credo che questo sia l'atteggiamento di fondo.
Professor D'Agostino, lei prima parlava di politicizzazione di questo caso. Lei pensa che da un punto di vista giuridico il caso di Piergiorgio Welby possa essere un precedente?
Non so se sarà un precedente dal punto di vista processuale. Mi pare di capire però che molte autorità politiche addirittura di altissimo rango stiano prendendo posizione partendo dal caso Welby per perorare una riforma, un'integrazione del nostro ordinamento giuridico. Personalmente sono convinto che questo sarebbe rovinoso. Nel nostro ordinamento ci sono dei principi molto chiari e molto fermi: no all'eutanasia, no all'accanimento terapeutico e sì, anche se si tratta di un sì tragico, al rifiuto di cure da parte di pazienti assolutamente capaci di intendere e di volere e adeguatamente informati. Al di là di questi tre principi non c'è ragione di andare, perché se si andasse al di là di questi tre principi potremmo cadere o in una parossistica e improponibile idea di un dovere di curare coercitivamente i pazienti che non è realisticamente proponibile, ma molto invece è molto più probabile che si cada in una apertura all'eutanasia, motivata ovviamente per ragioni pietose, le immaginiamo tutti, e questa apertura all'eutanasia non potrebbe portare, come è già avvenuto in Olanda e in Belgio, che un radicale indebolimento della funzione di garanzia del medico e purtroppo anche nel venir meno di difese essenziali a carico dei pazienti più deboli, i pazienti anziani, i pazienti portatori di handicap, i neonati a rischio.
Quindi possiamo lasciarci dicendo che questo è un caso, una storia triste, la morte di Pier Giorgio Welby, sulla quale dobbiamo ancora riflettere tutti quanti, e forse in particolare proprio i giuristi cattolici e i medici cattolici possono dirci qualche parola in più anche sul piano delle istituzioni su un caso del genere.
Certamente.
Io ritengo proprio di sì. Ritengo che uno dei punti fondamentali sia quello che accennava il professor D'Agostino quando dice che dobbiamo trovare la sintesi tra questa funzione di garanzia che il medico ha a difesa della vita del paziente e l'autodeterminazione che ovviamente si riconosce al paziente.
Molto bene, io ringrazio per questa non facile riflessione sul caso Welby il professor Francesco D'Agostino, presidente dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani. Buon Natale, grazie.
Buon Natale a lei.
Ed anche il professor Vincenzo Saraceni, che è presidente dei Medici Cattolici Italiani. Anche a lei buon lavoro, professore.
Buon Natale a tutti, grazie.
Grazie. Noi ci fermiamo qua. Grazie a Mario Scatton, a Eva Rorman, Serena Dessi, da Luca Collodi. La linea torna alla regia.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.